Ad alta voce, Marco Cavalcoli legge Fontamara di Ignazio Silone.
Ottava puntata.
Seduti per terra, rimanemmo circa un'ora. Dopo un'ora di attesa, una nuova staffetta provocò una viva agitazione. All'angolo della piazza apparve un gruppo di autorità. I carabinieri ci ordinarono: «In piedi, in piedi! Gridate forte! Viva i podestà! Viva gli amministratori onesti! Viva gli amministratori che non rubano!» Noi balzammo in piedi e gridammo come lui voleva: «Viva i podestà! Viva gli amministratori onesti! Viva gli amministratori che non rubano!» Tra gli amministratori che non rubano, il solo che noi riconoscessimo fu l'impresario. Dopo che gli amministratori che non rubano si furono allontanati, col consenso dei carabinieri, potemmo nuovamente sederci per terra. Berardo cominciò a trovare la cerimonia troppo lenta. «E la terra?» egli chiese ad alta voce ad alcuni carabinieri. «Quando se ne parla?» Dopo alcuni minuti, una nuova staffetta diffuse nella piazza un'emozione più viva. «In piedi, in piedi!» c'intimarono i carabinieri. «Gridate più forte! Viva il prefetto!» Il prefetto, in una lucente automobile, passò e noi potemmo nuovamente sederci per terra, col consenso dei carabinieri. Ma appena seduti, i carabinieri ci fecero rialzare. «Gridate il più forte che potete! Viva il ministro!» ci dissero. Nello stesso momento apparve una grande automobile seguita da quattro uomini in bicicletta e attraversò la strada in un lampo, mentre noi gridavamo il più forte che potessimo: «Viva il ministro! Viva!» Poi, col consenso dei carabinieri, ci risedemmo per terra. Le pattuglie si diedero il cambio per il rancio. Noi aprimmo le bisacce e ci mettemmo a mangiare il pane portato da casa. «Adesso ci chiamerà il ministro», ci assicurava Berardo ogni tanto. «Vedrete, adesso sta studiando il nostro caso e subito ci farà chiamare. Mangiamo in fretta». Verso le due invece si ripeté la pantomima. Prima ripassò il ministro, poi ripassò il prefetto, poi ripassarono gli amministratori che non rubano. Ogni volta noi dovevamo alzarci in piedi e dare segni e grida di entusiasmo. Alla fine i carabinieri ci dissero: «Adesso siete liberi, potete andarvene». I carabinieri ce lo dovettero spiegare con altre parole: «La festa è finita, potete andarvene, oppure visitare Avezzano, ma avete solo un'ora di tempo, fra un'ora dovete essere partiti». «E il ministro? E la questione del fucino?» domandammo noi trasecolati, ma nessuno ci diede ascolto. Però noi non potevamo ripartire senza aver nulla concluso e senza aver nulla capito di quello che era successo. «Venite dietro a me», disse Berardo, che era alquanto pratico di Avezzano per esservi stato un paio di volte in carcere. Egli aveva cambiato voce. «Magari torno in carcere», ci disse, «ma la curiosità devo levarmela. Venite dietro di me». Arrivammo ad un portone d'un palazzo tutto imbandierato. «Vogliamo parlare col ministro?» disse bruscamente Berardo ai carabinieri che guardavano il portone. Come se Berardo avesse proferito una bestemmia, i carabinieri gli si buttarono addosso e cercarono di trarlo dentro il portone. Ma noi ci aggrappammo a lui e successe un parapiglia. Dall'interno del palazzo accorse molta gente, tra cui Don Circostanza, in stato di evidente ubriachezza, con i pantaloni ad armonica già nel terzo stadio. «Nessuno manchi di rispetto ai miei fontamaresi! Trattate bene i miei fontamaresi!» egli si mise a gridare. I carabinieri ci lasciarono e Don Circostanza venne tra noi e volle abbracciarci e baciarci uno ad uno. Particolarmente affettuoso egli fu con Berardo. «Vorremmo parlare col ministro?» domandammo all'amico del popolo. «Il ministro purtroppo è già ripartito», egli ci rispose. «Per un impegno urgente, voi mi capite, per un affare di Stato». «Vorremmo sapere com'è risolta la questione del fucino», interruppe Berardo seccamente. Don Circostanza ci fece accompagnare da un carabiniere negli uffici dell'amministrazione del feudo e là trovammo un impiegato che ci spiegò assai pazientemente come era stata risolta la questione del fucino.
«Il nuovo governo ha esaminato la questione del fucino?» domandò Berardo.
«Sì, e in un modo soddisfacente per tutti», rispose l'impiegato con un falso sorriso.
«Perché non siamo stati chiamati a discutere? Perché siamo stati lasciati sulla piazza?»
protestò Pilato.
«Non siamo cristiani anche noi?»
«Il ministro non poteva parlare con 10.000 persone, ma egli ha parlato con i vostri rappresentanti», rispose l'impiegato. «Siate ragionevoli».
«Chi era il nostro rappresentante?» domandai io.
«Il cavalier Pelino, graduato della milizia», fu la risposta.
«In che modo sono state divise le terre? Quanta parte ne sarà data ai fontamaresi? Quando avverrà la spartizione?»
tornò ad insistere Berardo con impazienza. «Le terre non saranno divise», rispose l'impiegato. «Il ministro e il rappresentante dei Cafoni hanno anzi deciso che i piccoli fittavoli devono essere, se possibile, eliminati. Molti di essi hanno ricevuto la terra perché ex combattenti, ma questo non è giusto».
«Infatti», interruppe Berardo sgarbatamente, «essere stato in guerra non significa saper lavorare la terra. L'importante è lavorare la terra. Fucino a chi lo coltiva. È il principio di Don Circostanza. I fontamaresi!»
«È anche il principio accettato dal ministro», riprese a dire l'impiegato col suo sorriso ingannatore. «Fucino a chi lo coltiva. Fucino a chi ha i mezzi per coltivarlo o farlo coltivare. In altre parole, fucino a chi ha capitali sufficienti. Fucino deve essere liberato dai piccoli fittavoli miserabili e concesso ai contadini ricchi. Quelli che non hanno grandi mezzi di fortuna non hanno diritto di affittare terre a Fucino. Avete altri schiarimenti da chiedere?»
Egli ci diede quella spiegazione con la stessa indifferenza come se gli avessimo chiesto l'ora. Il suo viso mostrava l'impassibilità di una barbabietola.
«Tutto è chiaro», rispondemmo noi.
Tutto era chiaro. Le strade erano piene di luci. Si era fatto tardi, ma le vie erano illuminate a giorno. Tutto era chiaro.
«Ma perché tutto questo?» mi domandavo. Avezzano aveva un aspetto strano, come d'un mondo che sta per impazzire. Vedevo la gente che si divertiva nei caffè e nelle osterie, che cantava, che ballava, che gridava cose inutili e stupide, in un'allegria esagerata e penosa, e dovevo fare uno sforzo per credere alla realtà di ciò che era avvenuto e mi domandavo che tutti facciano per scherzo, oppure che tutti siano diventati pazzi senza accorgersene.
«I cittadini si divertono», diceva Berardo. «Ah, i cittadini sono allegri, i cittadini bevono, i cittadini mangiano, alla faccia dei Cafoni».
Davanti a noi passò una comitiva di giovani ubriachi che cantavano, accompagnando le strofe con gesti osceni. I versi dicevano «I miei peli con i tuoi, ha ha ha». Un uomo senza braccia e senza gambe, sulle rotelle, trascinato da un cane, avvicinava rapidamente i passanti per chiedere l'elemosina. Alla prima comitiva ne seguì una seconda, della quale facevano parte i giovani in camicia nera che al nostro arrivo ci avevano sequestrato lo stendardo di San Rocco. Appena ci riconobbero si misero a gridare «Alla faccia di San Rocco!», facendo seguire alle parole rumori acutissimi. Poi si presero per mano, ci circondarono e si misero a saltare attorno a noi in giro tondo, cantando una canzonaccia e accompagnandola con mosse oscene che parodiavano l'amore. La canzone diceva «Le mie gambe con le tue, ha ha ha». Noi lasciavamo fare. Nessuno di noi aveva più voglia di reagire. Noi non capivamo più nulla. Eravamo storditi e avviliti. I giovanotti ci lasciarono. «Siete troppo stupidi», ci dissero. «Non siete per nulla divertenti». La loro allegria faceva schifo.
Berardo, esasperato, si mosse verso di loro per agguantarne qualcuno e punirlo duramente. «Non ora, non ora!» Io lo supplicai trattenendolo per un braccio. «Ti rovini! Non vedi quanti carabinieri?» Ci ricordammo allora del camion che doveva ricondurci a Fontamara e ci recammo alla rimessa indicataci dal conducente come luogo d'incontro per il ritorno. «Il vostro camion è già partito!» ci gridò un meccanico. «Perché siete venuti con ritardo?» E cominciò ad ingiuriarci, trattandoci da stupidi ed arroganti nello stesso tempo. Ma l'idea di dover risalire a piedi fino a Fontamara portò il nostro avvilimento a un tale grado da renderci indifferenti ad ogni altro vituperio. Rimanemmo accanto alla porta della rimessa come un branco di pecore senza cane. Un signore intanto ci si avvicinò, che da qualche tempo avevamo notato che ci seguiva. Era ben vestito e ricordo che aveva i capelli e i baffi rossi e una cicatrice al mento. «Voi siete di Fontamara?» ci domandò. «Sapete che le autorità hanno paura di voi? Le autorità sanno che voi siete contro il nuovo governo.» Noi lo lasciammo dire. Avevamo altro per la testa. «Ma voi avete ragione!» egli proseguì. «Voi fate bene a ribellarvi. Non si può più andare avanti così. Venite, parleremo con più calma.» Il signore si avviò per una via appartata e come pecore noi lo seguimmo. Dietro di noi venne un giovanotto, dall'aspetto tra l'operaio e lo studente, che a due o tre riprese ci sorrise, come qualcuno che avesse avuto qualcosa da dirci. Il signore coi capelli rossi entrò in un'osteria appartata e deserta. Noi entrammo dietro di lui. Il giovanotto che ci seguiva esitò un poco e poi entrò dietro di noi e andò a sedersi in un tavolo poco discosto dal nostro. Il signore rossiccio comandò del vino e osservò con diffidenza il giovanotto. Poi riprese a bassa voce il discorso interrotto per strada. «Non si può andare avanti così. Il malcontento dei cafoni è al colmo. Ma voi siete ignoranti. Voi avete bisogno di una persona istruita per guidarvi. Don Circostanza mi ha parlato di voi con molta simpatia. Egli vi vuol molto bene, però è prudente, non vuol compromettersi. Se avete bisogno di me, sono a vostra disposizione. Se avete dei progetti, chiedete consiglio a me. Capite?» Il modo di fare di quel signore sconosciuto che si metteva a nostra intera disposizione sarebbe apparso equivoco a chiunque non fosse stato nel nostro stato d'animo. Era la prima volta che un cittadino ci parlava confidenzialmente, in quel modo. Noi lo lasciavamo dire. «Io vi capisco. Mi basta guardarvi negli occhi e vi capisco», egli proseguì. «I carabinieri vi avevano detto che dovevate lasciare Avezzano in un'ora, ma l'ora è già passata e voi siete ancora qui. Vi capisco. Voi volete fare qualche colpo contro le autorità. È evidente, non potete negarlo. E perché io sono qui? Io sono qui per aiutarvi, per consigliarvi, per sacrificarmi assieme a voi. Capite?» Veramente noi non capivamo. Pilato stava per dire qualche cosa, ma Berardo gli fece cenno di tacere. «Va bene», proseguì lo sconosciuto. «Anch'io sono un nemico del governo. Voi forse volete dirmi sì, avremmo intenzione di fare un colpo contro le autorità, ma ci mancano i mezzi, non abbiamo armi. È facile, è facilissimo. Niente è più facile.» Noi non avevamo ancora pronunziato una parola, ma il cittadino andava avanti per conto suo. Lui faceva le domande e lui le risposte. «Voi potete dirmi, queste sono parole, ma i fatti sono più difficili. Ebbene, mettetemi alla prova. Se mi aspettate qui un quarto d'ora, io vi porto ciò di cui voi avete bisogno e vi spiegherò anche come bisogna adoperarlo. Avete dubbi? Non mi credete? Dunque, aspettatemi.» Egli si alzò, ci diede la mano a tutti, pagò il vino ordinato e partì. Appena egli si fu allontanato, il giovanotto che sedeva nel banco accanto al nostro ci si avvicinò e disse: «Quello è un poliziotto, è un provocatore, state attenti. Vi porterà qualche esplosivo e poi vi farà arrestare. Andate via prima che egli torni.» Lasciammo Avezzano prendendo la via dei campi per evitare di rincontrare il provocatore. Ma il giovanotto che ci aveva messo in guardia contro di lui non intendeva lasciarci soli e continuava a borbottare dietro di noi storie incomprensibili, finché Berardo ne fu infastidito e dopo avergli per due volte comandato di andarsene per i fatti suoi, lo afferrò per il petto e lo buttò in un fosso. Noi rifacemmo a piedi, assetati, affamati e col fiele nell'anima, la strada che al mattino avevamo percorso in camion col nostro bel stendardo di San Rocco spiegato al vento e pieni di speranza. Arrivammo a Fontamara verso mezzanotte, in quali condizioni vi lascio immaginare. Alle 3 del mattino eravamo nuovamente in piedi per andare al campo, perché era cominciata la mietitura. Attorno al pezzo di tratturo che l'impresario si era gratuitamente appropriato, il comune aveva fatto costruire una staccionata di legno. La staccionata avrebbe dovuto mettere fine alle chiacchiere dei cafoni che non la smettevano di dubitare che qualcuno potesse impossessarsi di quel terreno che da millenni apparteneva a tutti. Ma le discussioni non cessarono. Una notte la staccionata andò in fiamme. «Il legno era troppo secco», spiegò Berardo. «L'ha bruciato il sole». «Di piuttosto il chiaro di luna», io corressi. «È bruciato di notte». L'impresario fece costruire la seconda staccionata a spese del comune e vi pose a guardia uno spazzino comunale armato. Uno spazzino poteva far paura al tratturo che dal giorno della creazione ne ha viste di tutti i colori, guerre, invasioni, zuffe di pecorai, di lupi, di briganti. Alla presenza dello spazzino, la staccionata andò nuovamente in fiamme. Egli vide distintamente vampate di fuoco uscire dalla terra e incenerire in pochi minuti tutta la staccionata. Come è obbligo per ogni miracolo, lo spazzino raccontò subito il fatto al canonico Don Abbacchio e poi a tutti quelli che volevano ascoltarlo. E Don Abbacchio stabilì che l'incendio della staccionata era senza dubbio opera soprannaturale, però d'iniziativa diabolica. E noi trovammo che, dopo tutto, il diavolo non è così brutto come lo si dipinge. L'impresario, però, che doveva salvare il prestigio dell'autorità, non potendo fare arrestare il diavolo, fece mettere dentro lo spazzino. «Chi la vincerà?» noi ci domandavamo. «Il diavolo o l'impresario?» Tutti noi eravamo contro l'impresario, ma di aperto partigiano del diavolo non c'era che Berardo. Di questo discorrevano una sera sull'imbrunire alcune donne di Fontamara, mentre aspettavamo sulla piazzetta davanti alla chiesa che gli uomini tornassero da Fucino. Erano con me Maria Grazia, la Ciammaruga, Filomena Castagna, la Recchiuta e la figlia di Cannarozzo, ed eravamo sedute, come al solito, sul muricciolo che fa da spalliera alla piazzetta verso valle. Noi guardavamo verso il piano, che era già sommerso nell'ombra. La valle sottostante a Fontamara, divisa in due dalla striscia di polvere della strada nazionale, appariva deserta e silenziosa. La via che dal piano saliva su a Fontamara facendo larghi giri sul dorso della collina era anch'essa deserta e silenziosa. I nostri uomini sarebbero tornati con ritardo, perché all'epoca della mietitura non esiste orario. Ricordo anche che in un angolo della piazzetta c'era Maria Cristina, vestita a nero per la morte recente del marito, che ventilava il poco grano raccolto nel suo campo facendo cadere il grano dalla coscina tenuta in alto, a braccia tese, a ritroso del vento. Nessuno poteva figurarsi quello che stava per accadere e ci dicevamo le cose che si dicono ogni giorno. «Che daremo agli uomini il prossimo inverno?» dicevo io, «se la mancanza d'acqua ci priverà dei fagioli». «E cosa semineremo in autunno?» diceva Filomena. «Se in mancanza di grano turco dovremo mangiarci tutto il grano». «Passeranno questi guai, se Dio vuole, come ne sono passati tanti altri», diceva la Recchiuta fiduciosa. «Quante volte si è detto così non si può andare avanti?» E si è andati avanti. In un angolo della piazzetta alcuni ragazzi e bambine giocavano allo sceriffo. «Lo sceriffo non può andare a piedi, deve andare a cavallo». E a turno ogni bambina faceva da cavallo. Poi scese il crepuscolo e apparvero le prime lucciole. Una bambina, credo che fosse una figlia di Maria Cristina, venne a chiedermi se fosse vero che le lucciole vanno in cerca di chicchi di grano per il pane delle anime affamate del purgatorio, e teneva sul palmo della mano aperta alcuni chicchi di grano. Intanto, senza che ce ne accorgessimo subito, nel silenzio cominciò a insinuarsi un rumore monotono e regolare, dapprima simile a quello degli alveari, poi a quello delle trebbiatrici. Il rumore saliva dalla valle, ma la causa non era palese. Trebbiatrici non se ne vedevano. Le aie apparivano tutte vuote. D'altronde le trebbiatrici non risalivano la valle che verso la fine della mietitura. D'un tratto il rumore si fece più distinto e nella prima curva della strada che dal piano saliva verso di noi apparve un camion pieno di gente. Subito dopo ne apparve un altro e poi un altro. 5 camion che venivano a Fontamara, ma subito dopo ne apparve un altro. Erano 10, 15, 12. La figlia di Canarozzo gridava che erano un centinaio, ma era una ragazza che non sapeva contare. Il primo camion era già all'ultima curva, all'entrata di Fontamara, e l'ultimo ancora ai piedi della collina. Tanti camion non si erano mai visti. Nessuno di noi aveva immaginato che esistessero tanti camion. Allarmata dal fragore mai udito di un così grande numero di macchine, tutta la popolazione di Fontamara era accorsa sulla piazzetta davanti alla chiesa, cioè le donne, i bambini e gli uomini vecchi che non erano andati ai campi. Ognuno spiegava in modo diverso l'inattesa e improvvisa apparizione di tante macchine dirette verso Fontamara.
«È un pellegrinaggio!» gridava Marietta tutta eccitata. «Adesso i pellegrini ricchi non vanno a piedi, ma in automobile. Sarà un pellegrinaggio per il nostro San Rocco!»
«Ma oggi non è il giorno di San Rocco», io dissi. «Sarà una corsa di automobili», ripeteva invece Cipolla, che da soldato era stato in città.
«È una sfida tra automobilisti a chi corre di più. In città ogni giorno vi sono sfide tra automobilisti».
Il rumore dei camion divenne sempre più alto e impressionante. Adesso si aggiunsero le grida selvagge degli uomini sui camion. Un crepitio di spari secchi, seguito dalla caduta dei vetri del finestrone della chiesa, finì col mutare in panico la nostra curiosità.
«Sparano! Sparano contro di noi! Sparano contro la chiesa!» ci mettemmo a gridare. «Indietro! Indietro!» gridava Baldissera a noi donne più vicine al parapetto. «Indietro, che sparano!»
«Ma chi sono quelli che sparano? Ma perché sparano? Ma perché sparano contro di noi?»
«È la guerra! È la guerra!» diceva Baldissera tutto esaltato. «È la guerra!
Ma perché la guerra? Ma perché contro di noi la guerra?»
«È la guerra!» ripeteva Baldissera. «Solo Dio sa perché, ma è la guerra!»
«Se è la guerra, bisogna dire le litanie sulla guerra!» saltò a dire Teofilo il sacrestano. E si mise a intonare Regina Pacis Ora Pro Nobis quando una seconda scarica di fucileria crivellò la facciata della chiesa e cosparse di calcinacci noi che eravamo sotto. Le litanie furono interrotte. Tutto quello che succedeva era privo di senso. La guerra. Ma perché la guerra? Giuditta fu presa dalle convulsioni. Attorno ad essa noi eravamo come un branco di capre impazzite. Ognuno gridava parole sconnesse. Solo Baldissera ripeteva grave e impassibile: «Non c'è nulla da fare, è la guerra. Non c'è nulla da dire, è il destino. Ogni guerra, quando arriva, arriva così».
Maria Rosa, la madre di Berardo, ebbe una parola giusta e propose:
«Suoniamo le campane. Quando il paese è in pericolo bisogna suonare le campane. Si è fatto sempre così».
Ma Teofilo non si reggeva in piedi per l'avvilimento. Diede le chiavi a me. Elvira, accorsa anche lei in quel momento in piazza, ed io andammo sul campanile per suonare a martello. Ma vicino alle campane Elvira ebbe un'esitazione. Domandò: «Ci sono mai state guerre contro le donne?»
«Non ne ho mai sentito parlare», risposi io.
«Ecco», disse, «quelli che arrivano non vengono contro di noi, ma contro gli uomini. È meglio non dare nessun allarme. Se noi suoniamo a martello, gli uomini da lontano crederanno che si tratti di incendio e torneranno in fretta e si scontreranno con questi che ora arrivano».
Elvira pensava certamente a Berardo,
Io pensai a mio marito e a mio figlio. Rimanemmo perciò sul campanile, senza toccare le campane.